Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata, cura delle redazioni di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni e oggi è giovedì 5 maggio 2022. Una rapida carrellata di alcuni articoli che abbiamo scelto per voi. Partiamo da Contropiano, la NATO abbaia e morde, articolo a firma di Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo. In una clamorosa intervista al direttore del Corriere della Sera, Papa Francesco, fa sapere che vorrebbe recarsi a Mosca, non a Kiev, per chiedere a Putin di fermare la guerra causata, afferma il pontefice, anche dall'abbaiare della NATO alle porte della Russia. Parole senza precedenti che rendono ancora più grave e penosa la servitù verso la NATO dei nostri guerrafondai guidati da Draghi, che all'opposto del Papa non pensa certo di andare a Mosca, ma invece si recherà a Washington a prendere ordini e poi a Kiev a portare armi. Intanto il partito unico della guerra e della propaganda di guerra, non potendo dire che Papa Francesco sia servo di Putin, cercherà di silenziarne e stravolgere le parole. Non sappiamo se ci siano le condizioni perché l'iniziativa di Papa Francesco abbia successo, lo speriamo, ma sappiamo che per fermare la guerra bisognerà che si fermi l'escalation militare. Dopo aver abbaiato, ora la NATO morde, e poi Cremaschi ricorda le mobilitazioni necessarie. Interessante l'articolo che sottolinea effettivamente la clamorosa dichiarazione di Papa Francesco, che con un ragionamento assolutamente politico e realistico, insomma circostanziato, ha ricordato come non si possa pensare che Putin una mattina si sia svegliato e abbia deciso la guerra in Ucraina. È un percorso che è stato favorito in qualche modo, facilitato in qualche modo dall'atteggiamento della NATO, strumentale alle esigenze strategiche, geopolitiche, economiche, militari, come mi pare a voi, degli Stati Uniti. Questo ormai è evidente. Sempre sulla guerra in Ucraina, sempre su Contropiano, intercettiamo un articolo che riporta alcune dichiarazioni di Lula, il candidato presidente del Brasile, Luiz Inácio da Silva, conosciuto come Lula. Incoraggiare Zelensky non porterà alla pace. Lula ha rilasciato un'intervista al settimanale statunitense Time commentando la guerra in corso in Ucraina. Lula, in testa nei sondaggi, avanza un'analisi che darà più di qualche dispiacere al blocco guerrafondaio Stati Uniti, NATO, Unione Europea. Lula, che lancerà ufficialmente la sua campagna il 7 maggio, promettendo di riportare il Brasile ai risultati della sua presidenza 2003-2010, che ha ottenuto un 83% di approvazione. Questo significherebbe rianimare un'economia in difficoltà, salvare una democrazia minacciata e guarire una nazione sfregiata dal secondo maggior numero di morti al mondo per Covid-19 e da 2 anni di caotica, cattiva gestione della pandemia. Nei sondaggi Lula al 45% rispetto al 31% di Bolsonaro. Il divario, secondo alcuni sondaggi, si sta riducendo. Nell'intervista rilasciata Ciara Nugent lo scorso maggio, il giudizio di Lula sul presidente ucraino Zelensky è tutt'altro che lusinghiero. Piuttosto che presidiare le televisioni come fosse parte di uno spettacolo, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky dovrebbe sedere al tavolo negoziale, lavorando a una pace che non potrà essere raggiunta se si continua a alimentare l'odio verso il presidente russo Vladimir Putin. Nell'intervista concessa al settimanale statunitense Time, Lula ha precisato che non conosco il presidente dell'Ucraina, ma il suo comportamento è un po' strano. Il leader ucraino, sempre secondo Lula, sembra sia parte di uno spettacolo. È in televisione la mattina, il pomeriggio, la sera, al Parlamento britannico, al Parlamento tedesco, al Parlamento francese, al Parlamento italiano, come se fosse impegnato in una campagna elettorale. Insomma, questa è una fotografia, anche questa molto realistica. Dobbiamo raggiungere un accordo, ha detto sempre Lula, secondo cui Zelensky, definito questo ragazzo, se incoraggiato continuerà a sentirsi il migliore per il leader brasiliano. Avremmo dovuto portare avanti una discussione seria e dire a Zelensky: ok, sei stato un buon attore, ma non dobbiamo fare la guerra per farti apparire in TV. Poi si è rivolto ovviamente a Putin: ha molte armi, ma non hai bisogno di usarle in Ucraina. Zelensky, responsabile della guerra NATO contro Putin, ha sottolineato. Insomma, un punto di vista decisamente diverso da quello che ascoltiamo continuamente mattina, pomeriggio, sera, qui in Italia, in Europa, addirittura dalla Presidente della Commissione Europea. Con dichiarazioni di guerrafondaie incredibili, no? Ieri non abbiamo l'articolo, ma riportiamo la dichiarazione, la von der Leyen: vogliamo che l'Ucraina vinca la guerra. Una dichiarazione clamorosa, inedita e assolutamente sopra le righe da parte di una presidente di Commissione Europea. Insomma, questa è la situazione. Andiamo su il post, potrebbero ricominciare le evacuazioni dell'artiglieria Azovstal, lo ha annunciato la Russia, ma per le centinaia di civili ancora intrappolati nello stabilimento non ci sono molte certezze. Ieri il ministro della difesa russo ha annunciato che tra giovedì e sabato, quindi fra oggi e sabato, ricominceranno le evacuazioni dei civili rifugiati nei sotterranei dell'artiglieria Azovstal di Mariupol in Ucraina. La Russia ha detto che per 3 giorni, fra le 8 di mattina e le 18, ci sarà un cessate il fuoco per permettere le operazioni di soccorso di donne, bambini e lavoratori dell'artiglieria che si trovano ancora lì. Se verranno effettivamente completate, e non è detto, visto che dall'inizio della guerra la Russia ha già più volte garantito il cessate il fuoco senza poi rispettare, saranno le prime evacuazioni da quelle di domenica scorsa, a cui non erano più seguite di nuove a causa della ripresa dei bombardamenti russi. Non è chiaro quanti civili ci siano ancora all'interno dell'acciaieria. Le autorità ucraine hanno detto che sono diverse centinaia. Prima si era parlato di 600, poi di 200, e non si sa nemmeno in che condizioni siano e se negli ultimi giorni abbiano ricevuto rifornimenti di acqua, cibo e medicinali. E non si sa nemmeno il numero dei soldati, esatto, dei soldati ucraini che stanno ancora difendendo lo stabilimento dei russi e che appartengono, dovrebbero appartenere al reggimento Azov. Cambiamo argomento, siamo sempre sul post. Parliamo di Irlanda, Irlanda del Nord, dove potrebbe vincere le elezioni il partito nazionalista Sinn Féin. Per la prima volta dal 1921 si vota oggi per rinnovare il Parlamento unicamerale nordirlandese. Oggi in Irlanda del Nord si vota per rinnovare i 90 seggi del Parlamento unicamerale locale, a cui lo Statuto del Regno Unito garantisce una certa autonomia al Parlamento britannico per la prima volta nella storia. A meno di sorprese, ci si aspetta che ottenga la maggioranza dei seggi il partito nazionalista di sinistra Sinn Féin, che quindi possa nominare il prossimo primo ministro. Un risultato del genere sarebbe importante soprattutto dal punto di vista simbolico, dato che comunque gli accordi di pace del Good Friday prevedono che in Irlanda del Nord ci siano in ogni momento due ministri, uno nominato dai nazionalisti e uno dagli unionisti, cioè dalla fazione politica che spinge affinché l'Irlanda del Nord rimanga all'interno del Regno Unito e non si unisca all'Irlanda. Secondo diversi osservatori, un'eventuale vittoria del Sinn Féin contribuirebbe a rendere il piano ancora più inclinato verso una riunificazione delle due Irlande. Gli ultimi sondaggi, considerati piuttosto verosimili, danno il Sinn Féin a oltre il 26% dei voti e il DUP, il principale partito unionista, a poco più del 18%. Un risultato del genere permetterebbe al Sinn Féin di imporre la propria agenda politica, sia di esprimere il proprio primo ministro. Contrariamente ad altri paesi, infatti, l'Irlanda del Nord ha due primi ministri con poteri assolutamente uguali. Questa particolarissima modalità di governo fu decisa con gli accordi del Good Friday del 1998, quelli che misero fine alla guerra civile che aveva segnato per 30 anni la storia del paese. L'idea era permettere ai leader delle due fazioni opposte, unionisti e nazionalisti, di governare insieme e mettersi d'accordo sugli interessi dei rispettivi elettorati. A ogni elezione, il partito più grosso del blocco, più votato, nomina il primo ministro, mentre il partito più votato dal blocco perdente nomina il secondo primo ministro. E poi c'è una ricostruzione un pochino anche storica. L'articolo è molto interessante, soprattutto interessante per quello che potrebbe succedere nel caso in cui appunto vinca il Sinn Féin. Siamo sempre sul post a un articolo che parla in qualche modo di innovazione, una notizia interessante. La Volkswagen ha già esaurito le vendite di auto elettriche per quest'anno. In Europa e Stati Uniti il gruppo tedesco ha ricevuto più ordini di quanti veicoli elettrici riuscirà a produrre. Il gruppo Volkswagen, il secondo più grande produttore di veicoli elettrici al mondo, ha già venduto tutte le automobili elettriche che riuscirà a consegnare quest'anno in Europa e negli Stati Uniti a causa dell'alta domanda e di un rallentamento nella produzione causato dalla scarsità di materie prime e dalla guerra in Ucraina. La minore disponibilità di veicoli complicherà i piani dell'azienda per fare concorrenza a Tesla, la società di Elon Musk, prima nella vendita di veicoli elettrici. La domanda in forte crescita per questo tipo di veicoli e secondo molti osservatori un buon segno sulla transizione in corso da sistemi molto inquinanti a benzina e gasolio ad altri più sostenibili e a zero emissioni di gas serra. In molti paesi la crescente richiesta di veicoli elettrici è inoltre favorita dalla presenza di incentivi e sovvenzioni statali di vario tipo per ottenere sconti per comprare delle automobili elettriche in media più care all'acquisto rispetto a quelle tradizionali. diciamo, l'annoveriamo alla voce buone notizie, questa notizia qui. Il tema della transizione ecologica è un tema molto delicato perché fa riferimento a poche notizie reali e tante fake news spacciate come notizie, il famoso greenwashing, per cui vengono diffuse notizie che sono notizie considerate positive, no, per la transizione green e poi in realtà non lo sono perché nascondono altro. Abbiamo visto come con il sostanziale fallimento della COP26 a Glasgow la roadmap, no, che dovrebbe prevedere una decarbonizzazione totale al massimo entro il 2050, quindi no, fra fra pochi anni, fra nemmeno 30 anni, in realtà possa subire dei rallentamenti anche in parte dichiarati, per esempio, dal primo ministro Draghi, no? Che all'esplodere della crisi in Ucraina ha già annunciato un ritorno parziale alla riapertura delle centrali a carbone. Questa notizia potrebbe indicare un trend, poi bisogna vedere come sono costruite le macchine elettriche, che tipo di impatto ha la produzione dell'energia elettrica che le alimenta, no? Però è un dato interessante, un dato che fa riferimento ai consumi, al mercato, essendo purtroppo noi immersi fino alla punta dei capelli in un regime economico capitalista, questo tipo di dati comunque dei trend li indicano. Chiudiamo con un articolo interessante, molto interessante, che abbiamo selezionato da Internazionale, che in realtà è un video, di cui vi suggeriamo, suggeriamo di andarvelo a vedere, come il KGB ha creato gli oligarchi. Mi è partito nel frattempo sottofondo. Quando a febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina, i paesi occidentali hanno imposto sanzioni economiche a un gruppo di influenti miliardari russi, noti come oligarchi. L'obiettivo era colpire i finanziatori della guerra di Vladimir Putin. Ma chi sono questi oligarchi? Che legami hanno con il presidente russo? Attraverso le storie di due di loro, Roman Abramovich e Mikhail Khodorkovsky, il Guardian ha esaminato come il KGB e l'esperienza di Putin nei servizi segreti influenzino le dinamiche dei loro rapporti. C'è il video, ovviamente lo trovate nei link, diciamo, che accompagnano l'articolo di questo podcast che state ascoltando, e quindi vi consigliamo assolutamente di vederlo. Per questa edizione di Press Corner è tutto. Naturalmente rimanete con noi, seguiteci su radiocittaperta.it, seguite Gemini Network. Una buona giornata e un buon proseguimento a tutte e tutti.